Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Venerdì, catechesi, giorno della catechesi, al microfono Giulio Loredo. Io vi ho augurato un buon pomeriggio e per me, carissimi ascoltatori, è buona mattina, buongiorno. Mi trovo dall'altra parte del mondo, mi trovo in Perù, a Lima, la capitale appunto del Perù, dove sto dettando alcune conferenze. E quindi stiamo facendo questa diretta proprio a livello internazionale. E sto dettando diverse conferenze in parrocchie, in auditori, eccetera, in questo bellissimo paese, grazie a Dio, ancora profondamente cattolico. Infatti, le chiese che uno può visitare. A Lima, ripeto, la capitale del Perù, Lima, una città enorme, e le chiese che uno può visitare sono bellissime. Io ve lo dico molto sinceramente, ho pregato per tutti voi, per tutti i nostri carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio in tutte queste chiese, e ho pregato in modo molto particolare per quelle che permettono che questa radio possa andare avanti. Quindi le preghiere non vi sono mancate. Io pensando un po' su quale tema poter trattare anche in questa diretta internazionale, come le sto chiamando, vi propongo un tema che è un tema importante, anzi centrale per la nostra fede. Oggi, purtroppo, stiamo vedendo sempre di più, in ambito ecclesiastico, delle cose che ci lasciano perplessi, mettiamola così in modo soft, ci lasciano perplessi. Dichiarazioni dei vescovi tedeschi che dicono che si può dare la comunione anche a persone che convivono in stato di peccato pubblico, e intere conferenze episcopali che aprono al cosiddetto matrimonio, fra virgolette, ovviamente omosessuale, e cardinali che si alzano contro cardinale dicendo uno una cosa, un altro un'altra cosa, eccetera, eccetera. Siamo un po' sbalottati, siamo un po' sbalottati fra tutte queste cose e ci lasciano perplessi. Questa perplessità non è un male in sé. In questo senso, capitemi bene, cari ascoltatori, vuol dire che abbiamo una sensibilità, cioè vuol dire che abbiamo un interesse nelle cose della Chiesa. Siamo cattolici, quindi per forza dobbiamo avere un interesse per le cose della Chiesa. Le cose della Chiesa ci toccano direttamente. Ed ecco che, vedendo queste cose non proprio belle che stanno su tante cose non proprio belle che stanno succedendo nella Chiesa, ci sentiamo appunto perplessi. Se fossimo menefreghisti, questo ci scivolerebbe addosso e la cosa andrebbe avanti lo stesso. Invece no, rimaniamo perplessi proprio perché siamo sensibili alle cose che succedono e in Santa Romana Chiesa. Però c'è un aspetto che può diventare cattivo, cioè che questa perplessità si trasforma poi in una prova per la fede. Cioè, perplesso, 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 a un certo punto il demonio ci può tentare. Ma guarda che roba, ma questi preti, questi vescovi che dicono questo, la Chiesa non è niente. La Chiesa è fatta da uomini, è un'istituzione umana e vede le cose che succedono nella Chiesa. La Chiesa non è un'istituzione divina e questo invece è una tentazione. Questo invece è una tentazione che noi dobbiamo assolutamente allontanare da noi. Quindi, ripeto, è buono, è bene sentirsi perplessi. Vuol dire che siamo sensibili, vuol dire che ci interessiamo per le cose della nostra Santa Madre Chiesa. D'altra parte, però, non possiamo permettere che questa perplessità si trasformi poi in una prova, in una tentazione contro la fede. Ora, che cos'è la fede? È una certezza. La fede è una certezza confermata o confortata dalla grazia divina. Ecco, c'è la fede naturale, c'è la fede soprannaturale, che è una virtù, anzi, è una delle tre virtù dette teologali, cioè le più alte: fede, speranza e carità. La prima è la fede. La fede è una certezza. Noi adesso dobbiamo raffermare le nostre certezze che la Santa Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana è la vera Chiesa di Dio, è lì che dimora lo Spirito Santo, è da lì che ci viene la salvezza, attraverso per esempio i sacramenti, che sono strumenti della grazia divina. Voi sapete che i sacramenti sono segni, cioè cose visibili, che trasmettono una certa grazia. E questa grazia è ciò che fa di noi anime capaci di essere salvate, perché è la grazia santificante che ci fa diventare santi, e cioè è cittadini del cielo, perché questo vuol dire santo, è un cittadino del cielo. E quindi noi dobbiamo quasi che approfittare di questa situazione di disagio, questa situazione un po' di caos, questa situazione, l'ho chiamata con molta pertinenza, di perplessità. E utilizzo questo termine perplessità rubandolo, per così dire, a Papa Giovanni Paolo II, perché lui disse anni fa: i cattolici oggi si sentono perplessi, smarriti. Ha usato questa parola, perplessità. Ora noi dobbiamo approfittare di questa situazione, che è molto difficile, per riaffermare la nostra fede, per consolidare la nostra fede, per abbracciarci alla colonna che è l'unica colonna della salvezza, è la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, a sua volta ancorata nella devozione al Santissimo Sacramento, cioè a Nostro Signore Gesù Cristo, e alla Madonna. Non so se voi avete letto, se avete sentito parlare di questo sogno di Don Bosco, di San Giovanni Bosco. Voi sapete che lui aveva dei sogni che poi erano sogni profetici. E a un certo punto lui sogna una grande nave in mezzo ad una tempesta. E la nave è la nave della Chiesa. E sulla prua della nave c'è il Papa, a quell'epoca Papa Pio IX. E questa nave era sballottata da tutte le parti dalle onde, sembrava che naufragasse, poi si risollevava, una tempesta orribile che rischiava appunto di far naufragare la nave della Chiesa. Questa nave a un certo punto attraversa in mezzo a due colonne, e queste due colonne hanno delle catene e la nave viene ancorata saldamente a queste due colonne. Una aveva sopra il Santissimo Sacramento, l'altra aveva sopra la Madonna nelle vesti di Auxilium Christianorum, cioè ausilio dei cristiani. E Don Bosco ha capito: in questi tempi di tempesta, perché anche il secolo XIX è stato un secolo molto tempestoso, non come il nostro, però anche esso è stato un po' tempestoso. In questi tempi di tempesta, in questi tempi in cui siamo perplessi, smarriti, sballottati da tutte le parti, dobbiamo ancorarci in queste due colonne, la devozione al Santissimo Sacramento, la devozione alla Madonna, alle quali è ancorata la Santa Chiesa Cattolica, ed ecco di quello che io vorrei parlarvi oggi. Dobbiamo confermare, dobbiamo rafforzare, anzi dobbiamo aumentare, direi proprio moltiplicare il nostro amore, anzi la nostra venerazione per Santa Romana Chiesa. La Chiesa che nostro Signore Gesù Cristo ci ha lasciato, la Chiesa che nostro Signore Gesù Cristo ha fondato per essere l'arca della salvezza. Non c'è salvezza fuori dalla Chiesa. Certo, esiste quello che la teologia tradizionale chiama una situazione di ignoranza invincibile, cioè, che ne so, un povero aborigene dell'Africa o dell'Australia che non conosce la Chiesa Cattolica, evidentemente non conoscendola non può aderirvi. Lui o lei si può salvare purché mantenga il diritto naturale, purché mantenga la legge naturale. Quindi non è che automaticamente chi non è dentro la Chiesa si condanna, però la Chiesa è l'unica via vera per la salvezza, tanto che una volta si diceva extra ecclesia nulla salus, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, tranne che nei casi che vi ho detto e nei casi ovviamente che la misericordia di Dio possa giudicare, perché Dio è misericordioso, non vuole che nessuno si condanni. E quindi nostro Signore Gesù Cristo è venuto al mondo per annunciare la buona novella, questo vuol dire il Vangelo, scusate, l'ho detto in spagnolo, sono qui in Perù, quindi sto parlando spagnolo, ogni tanto mi si incrocia una parola spagnola, il Vangelo, e Lui ci ha portato la grazia divina, Lui che è il Verbo incarnato, poi è stato messo a morte, la sua passione e morte con la quale ci ha redenti, poi dopo la risurrezione, dopo la Pasqua, è rimasto in mezzo a noi per 40 giorni, fino alla ascensione, cioè è andato in cielo e se n'è andato. Lui adesso è in cielo, però ha lasciato sulla terra una istituzione visibile. La Chiesa è un segno visibile della presenza di Dio, della presenza di Cristo in terra. E questa è la prima caratteristica della Chiesa, l'essere visibile. La Chiesa non è una cosa nascosta, non è una idea, non è una dottrina, non è una filosofia. La Chiesa è una cosa visibile, una istituzione. Quando noi vediamo una chiesa, cioè il palazzo, la costruzione, la chiesa dove uno va alla messa, quello è un segno visibile, noi la vediamo, di una realtà superiore che è la Chiesa, con C maiuscola, che è l'esposa di Cristo. E la Chiesa c'è, basta andare in qualsiasi chiesa, c'è il Santissimo Sacramento, c'è il nostro Signore Gesù Cristo veramente presente. E qui vi faccio una piccola domanda, anzi ve ne faccio due. Quante volte voi vi siete sentiti appunto smarriti, scioccati, perplessi con certe cose che succedono nella Chiesa? Un vescovo che dice una cosa strampalata, un altro che risponde in malo modo, queste cose. E uno resta, mamma mia, ma cosa sta succedendo? Prima domanda, vi siete sentiti in questa situazione? Seconda domanda, dove avete trovato consolazione, dove avete trovato conforto? Per esempio, siete andati a pregare al Santissimo Sacramento nella vostra chiesa? Ecco un suggerimento, un'idea, quasi un consiglio che vi do. Quando vi sentite scioccati, perplessi con qualcosa che succede nella chiesa, scandalo di pedofilia, un prete che si sposa e quindi lascia il sacerdozio, queste cose che sono scioccanti. Andate in chiesa, inginocchiatevi davanti al Santissimo Sacramento, lì c'è Dio e Dio vi parlerà. Dio parlerà alla vostra anima e Dio vi darà il conforto e la tranquillità che vi porterà ad avere fiducia. Finché ci sia il Santissimo Sacramento, la Chiesa è salda. Succeda quel che succeda, noi non dobbiamo chiudere gli occhi a queste cose brutte che succedono nella nostra Chiesa, che sono fatti. Noi abbiamo due occhi, due orecchie, quindi vediamo e sentiamo certe cose, non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo chiudere le orecchie a queste cose. Però non possiamo lasciarci sopraffare da queste cose. Dobbiamo cercare, come ho detto, le certezze. E una prima certezza è il Santissimo Sacramento. Il Santissimo è lì, Dio è lì nel suo corpo, sangue, anima e divinità, sotto le specie eucaristiche. Andiamo da lui a cercare certezze. E andiamo da lui a chiedere conforto. Andiamo da lui a chiedere forza. E quindi questo è un punto assolutamente essenziale. Non ci dobbiamo abbattere. Non ci dobbiamo lasciar prendere dallo sgomento. Dobbiamo andare da colui che ci dà la forza, da colui che ci dà la speranza, cioè il nostro Signore Gesù Cristo in persona, quello non è un quadro, una statua che ricorda la persona del nostro Signore, no, il nostro Signore è lì nel Santissimo. Quindi, cari amici, più adorazione, più devozione al Santissimo Sacramento. Ora, Cristo, nostro Signore, ha fondato la sua Chiesa, l'ha dotata di questo potere di amministrare i sacramenti e le ha dato un capo che è Pietro, cioè il Papa, il primo Papa, poi tutti i papi e successivi sono successore di San Pietro. Nostro Signore non era per niente ugualitario, quello che dicono, siamo tutti fratelli, siamo tutti uguali, non ci sono gerarchie, non ci sono differenze nella Chiesa, sono tutte balle. Sì, siamo tutti fratelli, per carità, siamo tutti fratelli, però in questa famiglia, come in ogni famiglia, ci sono gerarchie. Per esempio, in una famiglia la posizione del padre non è la stessa del nipotino, o del nonno non è la stessa situazione del nipotino, né quella della mamma è la stessa situazione della figlia minorenne. Sono tutti famiglia, in questo senso sono tutti fratelli, però all'interno della famiglia c'è il padre, c'è la mamma, c'è il figlio maggiore, il più grande, quindi il primogenito, poi ci sono i figli, le figlie, eccetera. C'è una gerarchia anche nella Chiesa, e questo sin dall'inizio. Per esempio, noi leggiamo nei Vangeli che nostro Signore Gesù Cristo predicava alle folle. Quel famoso sermone della montagna, il sermone delle beatitudini, per esempio, c'erano folle, migliaia di persone, folle sterminate, e lui predicava a queste folle. Poi da queste folle lui ha scelto 72 discepoli, 72, un numero, diciamo, curioso, 72, e ci sono diversi riferimenti nei Vangeli e anche negli Atti degli Apostoli a questi 72 discepoli. Ora, perché 72? Che Dio, il nostro Signore Cristo, appunto, ha scelto da queste folle che lo seguivano 72. Poi da questi 72 lui ha scelto 12, che sono gli Apostoli. soltanto agli apostoli lui ha dato certi poteri, per esempio quello di consacrare, cioè di celebrare la messa. Solo gli apostoli possono celebrare la messa. Poi loro, gli apostoli, hanno conferito questo potere ad altri, quindi hanno ordinato nuovi sacerdoti. Però è a loro che Cristo Gesù ha dato il potere. A chi ha detto, a chi ha dato il potere di perdonare i peccati? Agli apostoli. Andate e insegnate, ammaestrate tutti i popoli, chi crede si salverà, chi non crede si condannerà, e a quelli che riterresti i peccati, a quelli che perdonerete i peccati saranno perdonati, a quelli che riterresti i peccati saranno trattenuti. Quindi il potere di assolvere i peccati o invece di non assolverli. Questo è un potere dato agli apostoli, quindi dalle masse lui ha scelto 72, dei 72 ne ha scelti 12, che sono gli apostoli. Ma poi ha fatto di più, sempre un spirito, come dico, gerarchico. Ha fatto di più, fra questi 12 ha scelto uno per essere il capo degli apostoli, per essere il capo della Chiesa. E questo è San Pietro. Io vi leggo e commentiamo insieme. E a un certo punto dice, e questo è il Vangelo di San Matteo, capitolo 16, famoso capitolo 16 del Vangelo di San Matteo. E essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono che Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Quindi vedete, le persone, cioè la gente, le persone vedevano il nostro Signore Gesù Cristo un grande uomo, una persona al di sopra, al di fuori del comune. E quindi alcuni dicevano che lui fosse Giovanni il Battista. Vi ricordate che lui era morto, era stato martirizzato dal re. Altri Elia, Elia profeta, perché voi sapete, questo lo abbiamo spiegato in un programma ma tanto tempo fa, Elia è un spirito che ritorna, e si parla dello spirito di Elia che torna e come che si incarna in diverse persone. Per esempio di San Giovanni Battista dicevano che lui fosse Elia. Allora di nostro Signore Gesù Cristo la gente diceva appunto che fosse Elia, Geremia o qualcuno dei profeti. Poi riprende il nostro Signore. Disse loro: voi chi dite che io sia? Prendendo la parola rispose Simon Pietro. Questo è importantissimo. Vedete che Gesù rivolge la domanda a tutti, ai dodici. Prende la parola Pietro. Cioè era già consapevole, evidentemente per opera dello Spirito Santo che soffiava nella sua anima, era già consapevole di essere lui il portavoce degli apostoli. Quindi lui il primo, quello che per così dire sintetizzava, rappresentava il collegio apostolico. Che altrimenti chiunque altro avrebbe potuto dire, anzi avevano già risposto prima, quando dice chi dice la gente che io sia, uno dice Giovanni il Battista, altri Elia, Geremia, eccetera. Quando ripete la parola, e voi chi dite che io sia? Prendendo la parola rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questo si chiama la confessione petrina, la confessione petrina. Pietro, che anzi si chiamava Simone, Shimon in ebreo, è il primo che riconosce e proclama la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Cioè lui prende la parola in nome del collegio apostolico lui è il primo che confessa Gesù come vero Dio. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Continua il testo del Vangelo di San Matteo. E Gesù, beato te, Simon Bar-Iona, cioè Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte delle inferi non prevarranno contro di essa. Quindi vedete questo scambio di frasi fra Pietro e Gesù. Anzitutto Pietro non si chiamava Pietro, si chiamava appunto Simone, Shimon in ebreo. E in ebreo, come oggi per esempio in russo, uno si chiama per il nome e poi figlio di Tizio. In questo caso il padre di Pietro si chiamava Giona, e quindi lui si chiamava Simone figlio di Giona, Simon bar Iona. Nostro Signore Gesù Cristo cambia il nome di Simone, cambia, e lo chiama Kefas. Kefas è in aramaico, che vuol dire pietra, vuol dire roccia, evidentemente in latino, quindi anche in italiano è pietra, Pietro pietra. E questo è molto profondo, perché il cambio di nome vuol dire la missione che nostro Signore Gesù Cristo conferisce a San Pietro. Lui, Gesù, nomina Simone, lo nomina pietra. Tu sei la pietra. Sì? Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quindi, cari ascoltatori, la Chiesa cattolica è costruita su una persona, la persona di Pietro e i suoi successori, cioè i papi. Tutta la successione apostolica, che si chiama appunto la successione petrina, che poi c'è la successione apostolica, che sono dagli apostoli a tutti i vescovi fino ai nostri giorni. Questa è la successione petrina dei vari papi. E quindi nostro Signore dice chiarissimamente: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ed è chiarissimo che si riferisse a Pietro, perché lui appunto cambia il nome di Simone a Pietro, e quindi fa un gioco di parole che in italiano cambia il genere: Pietro è maschile, pietra è femminile, invece in aramaico è sempre Kefa. E quindi lui, nostro Signore, parlava aramaico con i suoi discepoli, e quindi in aramaico non c'è differenza fra Kefa e Kefa, fra Pietro e pietra. Ed è chiarissimo, Gesù dice: su questa pietra, cioè su Pietro, sul papato, edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. E poi continua: a te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ora pensatevi un po', o pensateci un po', cari ascoltatori, il potere che ha un pontefice, le chiavi del regno dei cieli, è un potere che nessun uomo avrebbe potuto neanche pensarci, neanche sognare, o era Dio personalmente che conferiva questo potere, il potere delle chiavi, al suo vicario, perché qui lui sta nominando Pietro il suo vicario, il primo papa, o era Dio che conferiva questo potere, oppure nessun altro nell'universo poteva concederlo. Il potere delle chiavi. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. Cioè il Papa ha una chiave che chiude qui, si chiude in cielo. Apre qui, si apre in cielo. Questo è il potere delle chiavi e questo è il motivo per il quale sullo stemma del papato, lo stemma dei papi, ci sono sempre le due chiavi. Una chiave d'oro ed una chiave d'argento. Perché una chiave è di oro e l'altra chiave è invece d'argento? Ecco, carissimi ascoltatori, questa domanda ve la risponderò nella seconda parte del nostro programma. A questo punto, carissimi ascoltatori, io direi di fare una breve pausa musicale e noi ci incontriamo fra qualche minuto, sempre qui a Radio Buon Consiglio. A tutti, a fra poco, Ave Maria. Ave Maria, ecco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, riprendiamo il nostro programma di catechesi. Al microfono Giulio Loredo, come vi ho detto nella prima parte, stiamo trasmettendo in diretta dal Perù, dove mi trovo adesso fino a dopodomani per un ciclo di conferenze e quindi stiamo facendo una diretta internazionale, questa nostra radio Buon Consiglio ormai abbraccia tutta la terra. Io vi sto raccontando un po', sto analizzando un po' alcuni punti fermi della nostra fede nella Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Avevo cominciato dicendo che alcune cose che stanno succedendo nella Chiesa, ma già da qualche tempo, non da ieri, ci lasciano un po' perplessi. Questa perplessità da una parte è un bene, nel senso che vuol dire che abbiamo una sensibilità, cioè ci preoccupiamo per le cose che succedono nella Chiesa. D'altra parte però è un pericolo, perché dalla perplessità si può passare facilmente alla tentazione, alla prova contro la fede, cioè succedono queste cose e quindi la mia fede nella Chiesa e quindi la mia fede in Dio può rischiare di vacillare. E allora è il momento di raffermare la nostra fede, è il momento di rafforzare la nostra fede, è il momento di approfondire la nostra fede, per abbracciarci alle cose salde, alle cose solide, alle cose che ci possano permettere di trasporre questa tempesta che sta scuotendo Santa Romana Chiesa nei giorni nostri. Ho parlato del Santissimo Sacramento, avrei potuto parlare poi dopo, magari se ho tempo, parlerò della devozione alla Madonna. Adesso ci siamo lasciati che stavo io parlando della devozione al papato. Nostro Signore Gesù Cristo ci ha redento con la sua passione e morte, poi è rimasto con noi per 40 giorni dalla Pasqua fino all'Ascensione e poi se n'è andato. Se n'è andato. E adesso è nei cieli, però ha lasciato sulla terra un segno visibile della sua presenza, e questo segno è la Chiesa. La Chiesa è un segno visibile della presenza e quindi dell'azione di Dio in mezzo a noi. Ora, questa Chiesa ha al suo cuore, al suo centro, direi alla sua base, una persona. E della persona del Papa, è l'istituzione del papato. Un'istituzione del papato che è stata istituita dallo stesso Cristo, quando in quello che si chiama la confessione petrina, ecco, questa è l'ultima parte che abbiamo visto prima di lasciarci per qualche minuto per la pausa musicale. La confessione petrina. A un certo punto Gesù Cristo chiede ai suoi apostoli chi dice. La gente chi dice che io sia? Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, profeta, eccetera. Poi lui ripete la domanda: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, prendendo la parola, rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù dice: beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Quindi nostro Signore Gesù Cristo ha edificato la sua chiesa su una pietra. E questa pietra è una pietra fatta di carne e ossa, cioè è una persona. E questa persona è la persona del Papa. E a lui dai, se io ti darò le chiavi del regno dei cieli, il potere delle chiavi, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Questo è il potere che ha un papa. Ecco perché si dice, ubi Petrus, ibi Ecclesia, Ibi Ecclesia ubi Petrus, cioè dove c'è Pietro c'è la Chiesa e dove c'è la Chiesa c'è Pietro. Pietro è il fondamento, è la pietra angolare, come si chiama, è la pietra fondamentale della Chiesa. La Chiesa sta costruita sulla persona di Pietro. Ora, qui introduco un'altra idea che ci porta a problemi proprio di oggi. Come continua questa narrazione del Vangelo di San Matteo? Vedete, Allora ordinò ai discepoli, Gesù, no? di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi apostoli che doveva andare a Gerusalemme a soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro, ricordatevi che lui era già stato nominato Papa, lui già era già stato nominato la pietra sopra la quale sarebbe edificata la Chiesa. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Quindi Pietro rimprovera nostro Signore Gesù Cristo, in disparte, per non causare scandalo, però lo rimprovera. Il nostro Signore disse, ma egli, cioè Cristo, voltandosi, disse a Pietro: lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ora, cari ascoltatori, come la mettiamo? Poco prima, lui, Cristo, Gesù, ha nominato Pietro il capo degli apostoli, il fondamento della Chiesa, la pietra sopra la quale edificherò la Chiesa, e ha dato a lui il potere delle chiavi, quello che lui scioglierà sulla terra sarà sciolto nei cieli, quello che legherà sulla terra sarà legato in cielo, quindi un potere assoluto, e subito dopo lo chiama di Satana. Come mai? Anzi, Pietro lo rimprovera e dice: perché parli di queste cose? Perché lui, nostro Signore, ha cominciato a parlare della sua passione e morte, che è un scandalo. Come mai lui, che era Dio, può essere messo a morte? E quindi San Pietro lo rimprovera. E nostro Signore dice: lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi nostro Signore condanna, rimprovera a sua volta a San Pietro. Ripeto, qualcuno può pensare, ma scusi, come la mettiamo? Prima nostro Signore Gesù Cristo ha detto che Pietro è il fondamento della Chiesa e dà a lui un potere assoluto, che è quello, il potere delle chiavi. E subito dopo dice che è Satana, che è motivo di scandalo, perché non pensa secondo Dio, ma secondo gli uomini. Come è questa situazione? Ed ecco che, carissimi ascoltatori, e questo io lo dico col cuore in mano, noi dobbiamo imparare a discernere. Discernere quello che nella Chiesa, anche nei suoi vertici, è divino, e quello invece che nella Chiesa, anche nei suoi vertici, è umano. Evidentemente, per esempio, quando nostro Signore Gesù Cristo rimprovera a San Pietro, lungi da me, Satana, che non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini, cioè quello che ha fatto Pietro, che era sbagliato, quello che ha fatto Pietro non veniva da Dio, ma veniva dagli uomini, cioè veniva da lui, dalla sua parte umana, che il Papa, pur avendo tutto quel potere, tutto quel carisma, tutta quella promessa divina, eccetera, lui è pur sempre un uomo e può sbagliare, non quando insegna ex cattedra, cioè quando definisce un dogma, una dottrina dogmatica che tocca la fede e la morale. In questi punti lui non può sbagliare, e questo è quello che si chiama il carisma della infallibilità. Comunque questo carisma della infallibilità, la stessa Chiesa dice che è molto ristretto, cioè solo in certe circostanze, con certe formule, con certa cerimonia, eccetera, si esercita il carisma della infallibilità. Del resto, un Papa di per sé non è infallibile, e di per sé. Quan è infallibile, ripeto, quando definisce una verità dogmatica, cioè quando dice io come pastore della Chiesa universale, facendo uso delle mie prerogative, eccetera, definisco questo come essendo una verità di fede. Per esempio, il dogma dell'Immacolata Concezione, definito da Papa Pio IX, o il dog cioè quel dogma che dice che la Madonna è stata già concepita senza macchia originale. Oppure il dogma dell'Assunzione, definito da Papa Pio XII, quando, cioè il dogma che dice che la Madonna è stata assunta in cielo, in corpo ed anima. Questi sono dogmi definiti e proclamati in quanto tali. C'è tutta una formula, noi, cioè il Papa, come pastore della Chiesa universale, facendo uso delle nostre prerogative, dichiariamo, affermiamo, proclamiamo, eccetera, che pam, 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 questo è il dogma. Un papa è pure infallibile, questo è un tema evidentemente molto profondo su quali teologi studiano, dibattono, eccetera, però in sostanza, lui è pure infallibile quando riafferma quello che è la dottrina tradizionale della Chiesa, cioè il magistero della Chiesa. Che c'è una formula che dice così: quod semper, quod ovunque, quod ad omnibus, cioè quello che sempre, quello che dappertutto e quello che da tutti è stato affermato, quello diventa un dogma di fede, quello diventa una dottrina ferma della Chiesa, un parte del magistero infallibile dei papi. Per esempio, il fatto che la Chiesa sia istituita gerarchicamente. C'è il Papa, ci sono i vescovi, ci sono i sacerdoti, poi sotto ci siamo noi, cioè i laici. Questa è la Costituzione organica della Chiesa. È una verità che è stata insegnata dalla Chiesa durante 2000 anni. Non è vero che la dottrina del primato del Papa sia una cosa che sia apparsa molto dopo, molto tardi. C'è una lettera del quarto Papa, Papa San Clemente, anno 92, che lui già dice: il Papa è il capo della Chiesa, punto, non c'è niente da dire. Il Papa è il capo della Chiesa. Quindi questa visione gerarchica, organica della Chiesa è una verità che è stata insegnata da sempre, ovunque e da tutti, da praticamente 2000 anni, e quindi è magistero infallibile. Quindi un Papa, quando riafferma questo magistero infallibile, quello che ho chiamato magistero tradizionale, tradizionale nel senso che viene da secoli addietro, perché la Chiesa non può sbagliare per tanto tempo, chiaramente. Però in tante altre cose il Papa chiaramente non definisce un dogma, oppure dice qualcosa a mo' di ipotesi o a mo' di suggerimento o a mo' di chiarimento, chiarisce una certa situazione che non è la riaffermazione del magistero infallibile, del magistero tradizionale. In questi casi un papa, ahimè, può sbagliare. Vi cito un caso politico concreto. Leone XIII, Papa Leone XIII, Papa del 1875, se non mi ingano, fino a 1903, Papa Leone XIII. A un certo punto lui lancia una politica di approssimazione, cioè di ravvicinamento, con la Repubblica Francese, che è una repubblica massonica, liberale, anticattolica. Lui ha creduto, in buona fede, per carità, che ravvicinandosi ai rivoluzionari francesi avrebbe placcato il loro odio contro la Chiesa. E lancia una politica che storicamente si chiama de rallyement. Se rallier in francese vuol dire unirsi, appunto ravvicinarsi. Lui voleva se rallier ai Jacobini, ai rivoluzionari francesi. La politica è stato un disastro. E lui stesso, Papa Leone XIII stesso, verso la fine della sua vita, quindi siamo nel 1903, manda una lettera al presidente di Francia, Émile Loubet, dicendo: me ne pento profondamente di questa politica, è stato un sbaglio, un mio sbaglio. Manda una lettera pure al cardinale di Parigi, il cardinale Richard, e dice la stessa cosa: muoio, perché lui vedeva che stava morendo, amareggiato nel vedere il fallimento della mia politica, mi sono sbagliato. E in questo è stato anche molto, molto sincero, no? Un papa può sbagliare, per esempio in politica, tranquillamente, non è infallibile. Ora, e qui torno al punto iniziale che io ho detto, quando ho cominciato questo programma, oggi stiamo vedendo, purtroppo, nella nostra Santa Madre Chiesa, delle cose che ci lasciano perplessi. E ho detto che ho utilizzato questa parola perplesso prendendola da Papa San Giovanni Paolo II, che in un documento lui dice: i cattolici oggi si sentono smarriti, perplessi, eccetera. Perplessi. In queste cose che ci lasciano perplessi, noi dobbiamo capire che sono cose in cui gli uomini di Chiesa possono sbagliare. Non è detto che siano sbagliati, ma possono, cioè teoricamente potrebbero sbagliare. Questo non deve assolutamente intaccare il nostro amore, la nostra venerazione per la Chiesa. Non deve intaccare minimamente la nostra venerazione per il papato. E io mi avvio alla conclusione raccontandovi un caso storico. La Chiesa primitiva, la Chiesa apostolica, nasce in un contesto ebraico, cioè nasce nelle sinagoghe, tanto che per alcuni anni, per un certo numero di anni, i cristiani si riunivano ancora nelle sinagoghe, cioè non avevano l'idea di una chiesa proprio per noi, perché loro erano ebrei, erano giudei, quindi mantenevano certi usi religione ebraica. E c'era un partito all'interno degli apostoli, cioè all'interno della chiesa apostolica, capeggiato da San Giacomo, dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore, il cosiddetto partito giudaizzante, che diceva che la Chiesa, la nuova Chiesa, la Chiesa di Cristo, sì, è nuova, è fondata da Cristo, eccetera, però è anche una continuazione della sinagoga, è anche una continuazione della religione ebraica. Altri apostoli capeggiati da San Paolo, l'apostolo dei gentili, cioè l'apostolo dei non ebrei, pur essendo lui ebreo, anzi discepolo di un rabbino, lui era molto dentro al mondo ebraico, questo partito capeggiato da San Paolo diceva: no, la Chiesa è una novità assoluta, una cosa nuova, cioè ha radici nella religione ebraica, nella rivelazione dell'Antico Testamento, sì, però Mar segna anche una rottura. Con questo, appunto, è una chiesa nuova, diretta non soltanto agli ebrei, ma anche ai gentili, cioè ai non ebrei. E ci fu un concilio, il primo concilio della storia, chiamato il Concilio di Gerusalemme, che riunì appunto a Gerusalemme tutti gli apostoli. E ci fu un dibattito anche molto acceso fra questi due partiti. San Pietro Papa, lui parteggiava per i giudaizzanti, cioè lui era piuttosto vicino a San Giacomo, e non tanto vicino a San Paolo. Ora, San Paolo a un certo punto, e San Paolo scrive questo, dice: io dovette resistere in faccia a Pietro, resistere in faccia. Cioè, vediamo un apostolo, San Paolo, che resiste in faccia non solo a un altro apostolo, ma ai principi degli apostoli, al Papa, a San Pietro. Ora, cos'è questa resistenza che San Paolo fa? È una ribellione? No. È una contestazione? No. È una differenza di opinioni, una divergenza di opinioni nel rispetto e nella venerazione per la persona di Pietro. Quindi ci sono certe situazioni, con questo, carissimi ascoltatori, io chiudo, che questa posizione che San Paolo stesso chiama di resistenza può essere legittima riguardo questo o quell'aspetto, questo o quel fatto concreto di certe cose che succedono nella Chiesa. Questa divergenza di opinioni non intacca, non tocca assolutamente la venerazione per il papato, non tocca assolutamente la venerazione per la sacrosanta persona del Vicario di Cristo. E questo equilibrio fa fra il divergere anche in certe cose, pur venerando la persona e la carica, è un equilibrio non sempre facile, però che noi siamo chiamati a mantenere. Ecco, carissimi ascoltatori, credo di aver finito il tempo che mi è stato dato. Dal Perù, dalla terra della Madonna del Rosario, della Madonna della Mercedes, di tante Madonne bellissime, io vi dico Ave Maria e vi auguro una santa domenica a tutti. Ave Maria.